Bene, allora, il tema della nostra catechesi è la misericordia all'opera, con questo ciclo che vuole riguardare le opere di misericordia corporali e spirituali. Però, come primo incontro, io propongo una introduzione al tema della misericordia. Quindi, questo tema è scontato, perché è l'anno giubilare, quindi ce lo chiede, e qui occorre fare subito un'osservazione su questo fatto del giubileo. Il Papa ha istituito, ha indetto questo giubileo straordinario della misericordia. Ora, giubileo è già un tempo di misericordia. È l'anno, secondo la tradizione biblica, in cui si condonavano i debiti. Noi poi l'abbiamo trasferito in un senso molto spirituale, e allora è un'occasione privilegiata per il perdono dei peccati, per la riconciliazione, famosa indulgenza. Allora, se il giubileo è già un tempo straordinario di misericordia, il Papa ha messo come tema la misericordia. Allora, se notate c'è una ridondanza, c'è un'insistenza sullo stesso punto. E perché questa sovrabbondanza di senso? Perché questa insistenza? Per poter riaffermare con forza il nucleo della nostra fede. Riportare l'attenzione sull'essenza del messaggio biblico evangelico e quindi sul nucleo della nostra vita da cristiani. Lo dice il Papa stesso, nella bolla d'indizione, Misericordiae vultus, che io seguirò. Vi ho fatto una rassegna di vari spunti presi da lì. Ci sono momenti nei quali, in modo ancora più forte, siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia. È per questo che ho indetto un giubileo straordinario della misericordia, come tempo favorevole per la Chiesa. Sotto è il rimando al numero di questa bolla. Ci sono dei momenti. Per il Papa questo è un momento in cui bisogna tenere ancora più forte lo sguardo, tenere fisso. Allora, è come se noi dovessimo rimettere a fuoco qualcosa, e cercare di centrare veramente questo obiettivo. E il focus è sulla parola misericordia, qualcosa di importante. E allora ci viene detto che questa è l'essenza, e questo sarà il primo capitolo di questo argomento. La misericordia è da intendersi come una parola chiave e vedremo in quanti modi. Per cui, citando sempre il Papa, lui dice che misericordia è praticamente una parola sintesi. Cioè, in questa parola si trova la sintesi di tutto il mistero della fede cristiana. Però ancora che la parola misericordia rivela il mistero della Santissima Trinità, una parola sola. E ancora che misericordia è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona. Quando questa persona guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. La legge è fondamentale. E ancora è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Sono tutte affermazioni molto perentorie che definiscono la misericordia come qualcosa di essenziale. Ancora, sempre in questo senso, notate l'articolo in questa frase. La misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo. Non dice una delle vie, è la via. Per perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del nostro peccato. La misericordia, nella Sacra Scrittura, è la parola chiave per indicare l'agire di Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile, tangibile. Ed è la parola chiave. E ancora, un'ultima citazione di questo genere, quando parla di Gesù all'interno di questo documento, fa riferimento alle parabole che Gesù racconta, e soprattutto le parabole appunto di Luca 15, quelle famose dette della misericordia. Troviamo in queste parabole il nucleo del Vangelo e della nostra fede. In questo capitolo, secondo il Papa, c'è il nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia è presentata come la forza che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che consola con il perdono. Quindi la misericordia è il centro, è l'essenza. Questo è per contraddire anche un certo atteggiamento sbagliato, una certa obiezione che si fa, dove si pensa che la misericordia sia qualcosa che si aggiunge, un corollario, o detto in maniera più popolare, una ciliegina sulla torta. Nel senso, ve lo traduco con una frase, si può dire di una persona: ah, guarda, quello è un bravo cristiano, molto corretto, e poi è anche misericordioso. Allora si pensa che la misericordia sia come una facoltà che si aggiunge. E invece questa prima affermazione, con questa serie di citazioni che vi ho dato, è per dire che invece la misericordia è il nucleo, è l'essenza del nostro essere cristiani. Cosa molto importante. Ora, passiamo attraverso proprio una terminologia che usiamo, per andare un pochettino, diciamo, d'accordo, avere un po' dei riferimenti comuni. E poi vediamo anche una serie di termini. Allora, noi usiamo in italiano la parola misericordia, e praticamente noi l'abbiamo preso dal latino. E questo termine latino traduce, in genere nel Vangelo, la parola greca che viene da eleos, con anche il suo verbo corrispondente. E come vedete, noi abbiamo preferito allora non rifarci al greco. Per tante parole noi ci siamo rifatti ai termini greci. Invece in questo caso abbiamo preferito prendere proprio il termine latino. Vedete, sono differenti. Del termine greco noi abbiamo una debolissima traccia nella liturgia, è rimasta appunto quando noi cantiamo, recitiamo il Kyrie eleison, il verbo eleison traduce questo, abbi pietà oppure abbi misericordia, perché è questa la parola. Ma appunto, riferendoci ancora al termine latino, possiamo vedere che è composto da due parti, miser e cordis. Molto semplice questo. Miser fa riferimento alla miseria, alla povertà, cordis al cuore. Allora, in questa maniera, noi dovremmo capire che la parola, il termine e quindi il concetto di misericordia tiene insieme queste due parole, cuore e miseria, che sono all'interno di, proprio del termine. Quindi provare misericordia si potrebbe tradurre come, e vi do una definizione, prendersi a cuore la miseria umana. Questa è misericordia. Ora, all'interno del documento, se uno lo legge, si accorgerà che vengono usati altri termini come sinonimi. non si userà sempre la parola misericordia, si useranno tanti altri termini. Questo per far capire che c'è una ricchezza della parola misericordia che l'unico termine non può esprimere. E allora tanti altri termini, ognuno con una sua accentuazione particolare, una sua sfumatura. Facciamo alcuni esempi. Quindi io li chiamo altri nomi della misericordia, usati come sinonimi. E sono compassione, dare la vita, tenerezza, indulgenza, grazia, amore, perdono, pietà. Voi ne conoscete altri? Ne vengono in mente altri su misericordia? Quale? Sì, allora non è un termine italiano, cioè è risalire alle origini. Sì, è risalire alle origini, ma in italiano, in italiano. Silenzio assenza.
Ciro, potrebbe essere generosità?
No. No.
La comprensione. La comprensione.
Sì, è qualcosa che, appunto, un senso di accoglienza, di accettazione. Però in questo senso c'è già l'indulgenza, c'è già la tenerezza. C'è già questa compassione che dovrebbe essere non tanto il provare pietà dall'alto verso in basso, ma veramente avvicinarsi, no? Secondo la parabola del buon samaritano. Allora, questi sono alcuni termini. Molte volte si ritrovano e proprio come sinonimi. Quindi molte volte al posto di misericordia, per esempio, si cita l'amore. Ma in questo senso, Allora, andiamo avanti. Adesso parlerò delle caratteristiche della misericordia. Ne elenco sette caratteristiche. E su alcune vado un pochettino più veloce perché poi vengono riprese successivamente, quindi per andare a fare questa carrellata. Allora, innanzitutto è una caratteristica propria di Dio, del nostro Dio. E su questo vi offro appunto due citazioni semplicissime, sempre tratte dallo stesso documento. E nel documento si cita questa frase di San Tommaso d'Aquino. È proprio di Dio usare misericordia, e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza. Allora, è proprio di Dio, una caratteristica specifica del nostro Dio. O ancora, paziente e misericordioso è il Signore. Questa è la citazione di un salmo, ma anche di altri passi che si trovano nell'Antico Testamento e che il Papa cita nel documento. Non ho riportato per non fare un elenco di citazioni, ci sarebbe anche abbastanza noioso. Questo è un binomio, paziente e misericordioso, che ricorre spesso per descrivere la natura di Dio. Ma anche solamente prendendo questa frase molto semplice, lapidaria, Dio è amore, come ce la presenta l'Evangelista Giovanni. Anche questo ci descrive in una parola la natura di Dio. Abbiamo detto che amore è sinonimo di misericordia. Quindi è una caratteristica propria di Dio. È Lui, il misericordioso. Ora, un'altra caratteristica della misericordia, l'ho messo come una frase, quindi è una caratteristica propria di Dio, che viene a noi in modo inesauribile. Quindi questa è una caratteristica della misericordia, non finisce mai. E anche qui viene citato nel documento un salmo, che è il Salmo 136. È quel salmo che ripete sempre il ritornello eterno la sua misericordia. Mentre si sta narrando la storia della salvezza, ogni rigo viene interrotto praticamente da questo ritornello. E si interpone proprio nel discorso, le frasi vengono spezzate. Il popolo andò nel deserto, eterna la sua misericordia. Vi camminò 40 anni, eterna la sua misericordia. È come se si volesse dire
che non solo nella storia, ma per l'eternità l'uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso del Padre. Eterna è la sua misericordia. E questo all'inizio del documento. Come vedete, è al numero 7, quindi quando ancora sta iniziando a spiegare, a trattare. Prego, prego. Buonasera. Non chiuda, lascia accostato. Invece, nella parte finale, l'ultimo numero, paragrafo di questo documento, Misericordia Vultus, si riprende questo tema, con questa citazione. Dal cuore della Trinità, dall'intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. Ci dà questa immagine, una fonte. Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano. E questa è un'insistenza che ha sempre il Papa, quando dice di non scoraggiarsi di andare a chiedere misericordia. Perché noi ci stanchiamo, Dio no. La misericordia di Dio è inesauribile. Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di Dio è senza fine. Tanto è imprescrutabile la profondità del mistero che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza che da essa proviene. Quindi, un'altra caratteristica della misericordia. Questa misericordia viene a noi in modo inesauribile. Poi, un'altra caratteristica. La misericordia si è manifestata, diciamo, al massimo grado in Gesù Cristo. In Lui abbiamo avuto un apice della rivelazione di Dio. Anzi, l'apice, con l'articolo determinativo. E allora la misericordia si è manifestata al massimo. E, come potete capire, il titolo stesso del documento fa riferimento alla prima frase, si prendono le parole della prima frase, e la prima frase dice così: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Quindi per chi vuole apprendere la misericordia, come punto di riferimento sicuro ha Gesù, Gesù Cristo, nella sua vita, passione, morte. E, cogliendo sempre un'altra citazione, con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso, possiamo cogliere l'amore della Santissima Trinità. Qui si parla di amore, ma siamo sempre all'interno dello stesso tema. Vi ho detto che si userà come sinonimo, eh? Quindi Gesù esprime al massimo la misericordia. Ancora, sempre parlando di Gesù, nel documento si fa riferimento a quello che lui ha vissuto. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il mistero dell'amore divino nella sua pienezza. Infatti, altra definizione che vi ho detto prima, Dio è amore. E tenete conto che questi versetti, che sono lì riportati, la prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, versetti 8 e poi il versetto 16, sono gli unici punti in tutta la Bibbia dove si ha questa affermazione. Dio è amore. Dio è definito in tanti altri modi. Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù, perché Gesù andò beneficando in parole e opere. La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. E si continua a descrivere un pochettino l'azione di Gesù, puntando anche sulla sua azione, ancora meglio, le sue relazioni. Si fa notare che anche nelle sue relazioni manifestano qualcosa di unico e ripetibile, il suo modo di stare con le persone. i segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, escluse, malate, sofferenti, sono all'insegno della misericordia. Allora tutto in lui parla di misericordia. Detto in maniera poi contraria, sempre per esprimere lo stesso concetto, nulla in lui è privo di compassione. Ciò che muoveva Gesù in tutte le circostanze non era altro che la misericordia, con la quale leggeva nel cuore dei suoi interlocutori e rispondeva al loro bisogno più vero. Di questa azione di Gesù, di questo suo essere il vertice, la massima espressione della misericordia, il Giubileo ci presenta un'immagine. E noi abbiamo questa sintesi attraverso l'immagine, praticamente il logo del Giubileo. E nella descrizione che se ne fa, se ne è data in maniera ufficiale, che uno può ritrovare sul sito del Giubileo, è stata pubblicata anche da Avvenire, dagli altri giornali, si dice che questa è un po' una summa teologica, quindi una sintesi questa immagine. Cosa si nota in questa immagine? Beh, innanzitutto è stata dipinta da un padre gesuita, padre Marco Rupnik, un po' di pubblicità. Sì, sì, adesso è quello che va per la maggiore, tutte le sue icone, i suoi dipinti. Allora, è Gesù in un atteggiamento di persona crocifissa, però risorta. Allora, si notano le ferite sui mani e sui piedi, e lui che sta con le gambe divaricate su quella che dovrebbe essere una croce, però ormai abbattuta. Nello stesso tempo, questa è la posizione di Gesù che riesce a dominare l'abisso. E l'abisso qui è definito da questo colore più profondo che sta al centro e che man mano si schiarisce andando verso l'esterno. E Gesù che quindi trae fuori l'uomo dall'abisso, che può essere anche inteso come lo Sheol, e trae l'uomo caricandoselo sulle spalle. Allora non c'è solo l'immagine di Gesù glorioso, tra l'altro è racchiuso nella mandorla, quindi questa figura, no, ogivale, era simbolo dello splendore della resurrezione. Si carica l'uomo sulle spalle. Allora in questa maniera si mettono insieme varie icone bibliche, la principale è quella del buon pastore. Allora, in questo caso, l'uomo è la pecorella smarrita, come dice la parabola, se la caricò sulle spalle. È molto bello. Però c'è anche la parte del buon samaritano, cioè che si fece vicino, no, e gli curò le ferite. Quindi questa cura è espressa in questo abbraccio particolare, dove l'uomo è avvolto intorno al corpo del Signore. Quindi c'è questo doppio abbraccio. Questa è la spiegazione, ho preso una piccola frase, dove il figlio, si vede, no, che si carica sulle spalle l'uomo smarrito, recuperando un'immagine molto cara alla Chiesa antica, perché indica l'amore di Cristo che porta a compimento il mistero della sua incarnazione con la redenzione. Quindi fa emergere la figura del buon pastore. Però c'è un particolare. Andando a guardare più da vicino gli sguardi, si nota che l'artista ha messo così vicini i volti, tenete conto in altre rappresentazioni sono solo ravvicinati, invece in questo, per il Giubileo, ha trovato questa soluzione, dove i volti sono così ravvicinati che un occhio praticamente è fuso in due. Due in uno, giusto. Due occhi sono fusi in uno, esatto. In questo modo può appartenere a tutti e due.
È un particolare molto bello, delicato e molto espressivo. E cosa ci dice? L'estrema misericordia di Gesù. Gli occhi si confondono con quelli dell'uomo. Ogni uomo, in quel gesto di essere caricato sulle spalle, quindi di provare misericordia, cosa vive? Vive, vede in Cristo il nuovo Adamo. Cioè vedo negli occhi di Gesù la speranza della mia umanità risorta. E Gesù cosa vede in me? Vede la gloria di Dio. Ogni uomo vivente è gloria di Dio. Allora c'è questo specchiarsi insieme e poter vedere con i suoi occhi le varie cose del mondo. E qui, allora, sì, ho già detto. Allora, questo è per quanto riguarda Gesù come massima espressione e ci è stato portato come esempio anche nella figura. Andando avanti sulle caratteristiche della misericordia, ecco, cosa possiamo dire? Che è un sentimento profondo, o ancora che è un amore viscerale, paterno e materno insieme. Questa è una caratteristica molto originale. Questo anche per rispondere alle obiezioni dove si pensa alla misericordia come qualcosa di molto effimero. Prima abbiamo detto che c'è l'obiezione di chi dice che è un accessorio alla vita cristiana, invece è essenziale, è il nucleo. E invece c'è chi pensa che questa sia solo la parte sentimentale della vita cristiana. Per cui altra cosa è vivere i precetti di Dio, vivere l'impegno, e poi se vuoi ci puoi aggiungere questa coloritura sentimentale. Invece è qualcosa di molto più profondo, non è un sentimento superficiale. Per poterlo capire, occorre fare riferimento appunto ai termini ebraici, quelli dell'Antico Testamento, che poi sono confluiti nel termine misericordia, quando si è cercato di tradurre prima in greco l'Antico Testamento e poi in latino. Ah, è un sentimento che nasce dal profondo, sì. Allora, per poter riferire di questo, vi do la citazione del Papa, sempre nel documento, dove afferma già questo, che la misericordia di Dio non è un'idea astratta, ma una realtà concreta, con cui egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre. Quindi già lui lo cita, eh? Padre e madre che si commuovono fino nel profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore viscerale, proviene dall'intimo, come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di perdono. Vedete già cinque sinonimi? Tutti che sono confluiti poi nella parola misericordia. Quindi il termine ebraico dice qualcosa di più. Dobbiamo fare riferimento a tutte quelle parole che hanno come radice queste tre lettere. Lo dico in italiano naturalmente, R, C, H, M. Quindi, facendo riferimento e andando a trovare quei termini che hanno questa radice ebraica, si va a vedere poi che significato gli si è dato, innanzitutto nel contesto ebraico e poi nelle varie traduzioni. Allora, innanzitutto vediamo il verbo, rakam. È adoperato 47 volte in tutto l'Antico Testamento. Una volta viene tradotto proprio con amore e viene riportato come esempio, appunto, il Salmo 18, versetto 1, dove noi lo traduciamo appunto così, ti amo, Signore mia forza. E quindi il verbo è amare. Quattro volte in una forma passiva, come aver ottenuto misericordia, e viene riportato come esempio, vi riporto come esempio il brano di Osea, perché presso di te l'orfano ha ottenuto misericordia, Osea 14, 4. E poi per 42 volte come verbo attivo viene tradotto con avere pietà, compassione, o anche
essere preso da tenero affetto, quindi è una coloritura particolare. Giusto come esempio, perché sono 42 riferimenti, uno solo, Esodo 33:19, dove il Signore si manifesta, questo è un brano importante, questo Esodo 33, dove Dio si presenta e si presenta come misericordioso. Nella parte finale dice a Mosè: farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Di chi vorrò avere pietà avrò compassione e di chi vorrò avere misericordia avrò misericordia. Si ritrovano i termini, anche se poi nella traduzione italiana abbiamo modificato anche per non cadere nella ripetizione. Poi questo è il verbo, però abbiamo anche il sostantivo, eh? Sempre con le tre lettere fondamentali cambiano le vocali, Reshem. Si trova 26 volte nell'Antico Testamento. 3 volte viene tradotto con grembo materno e 23 volte con parto. Quindi se il verbo già diceva qualche cosa sulla relazione, qui con il sostantivo si va su qualcosa di molto fisico e molto femminile. Grembo materno. Come esempio vi riporto il Salmo 71, versetto 6. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. E delle 23 volte che viene tradotto con parto, oppure primo genito, primo nato, questo è dall'Esodo 13:2. Dio che dà quest'ordine. Consacrami ogni essere che esce per primo dal seno materno, tra gli israeliti. Ogni primo genito di uomini o di animali appartiene a me. E si parla del primo nato. Allora, si sta facendo riferimento all'origine della vita, alla matrice della vita che è nel corpo femminile, in particolare. E questo lo si capisce ancora meglio se vediamo lo stesso sostantivo, però quando viene usato al plurale. Quindi, invece di Reshem è Rashamim. 39 volte si trova questo nell'Antico Testamento. E ha nel senso di viscere, interiora, proprio la parte dove viene germinata la vita, all'interno del corpo femminile. Poi è stato traslato il significato, quando si parla di viscere, si usa viscere di misericordia e allora si usa la compassione. Per poterlo capire, molte volte avrete trovato anche voi delle espressioni dove si dice fremo o fremono le mie viscere. C'è questo movimento che parte dall'interno. Vi riporto solo questo brano di Isaia, capitolo 63, versetto 15. Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, il fremito delle tue viscere e la tua misericordia? Si sta interrogando il Signore. Allora, Dio che ha questa è una connotazione femminile, quindi ogni volta che si userà questo termine attribuito a Dio, si sta dando a Dio una connotazione femminile. È qualcosa che parte dall'interno, allora è una caratteristica tutta femminile, quella di provare l'inizio della vita. E poi diventa anche il legame particolare che lega la madre al figlio, che sente il dolore o la compassione partendo da questo punto più interno. Si sviluppa come una specie di sonar, tutto particolare. Questa caratteristica è stata attribuita a Dio. Solo Dio può provare questo. Quindi o verrà riferito nell'Antico Testamento proprio alle donne, oppure quando si attribuisce a Dio è in questo senso traslato. Allora Dio prova questo sentimento profondo che gli parte dalle viscere. Questo si ritrova nelle icone. Non so se avrete mai visto che le icone, quando si rappresenta la figura di Gesù intera, anche crocifisso per esempio, lo si raffigura con una certa pancia, ponteggiante, non so se avrete notato. Non perché era cicciottello, ma proprio per rappresentare le viscere di misericordia, cioè la ricchezza della sua misericordia. Lo si fa con questa connotazione grafica, di arrotondare tutta la parte dell'addominale, esatto. Nelle pagine bibliche questo sentimento, espresso da un verbo femminile, perché si riconosce appunto dei termini femminili, viene però messa insieme con l'immagine di un padre affettuoso, perché abbiamo detto che è un sentimento paterno e materno insieme. E allora, giusto per finire la frase di prima, designa un movimento intimo, istintivo, causato da un fremito di amore che diventa compassione, soffrire corpo, e una sensibilità molto acuta, poiché si tratta di un sentimento materno che nasce dalle viscere, dall'interiore della madre, ha a che fare con il dare la vita. Allora capite perché uno dei sinonimi di misericordia era dare la vita. E il Papa lo dice quando dirà aiutare gli altri, perdonare, in fondo è dare la vita. Quando usi misericordia per qualcuno, gli stai dando un'altra possibilità di vita, lo stai rigenerando. Questo grazie alla misericordia. Come vi dicevo, si coniuga questa immagine, questi termini femminili con qualcosa di maschile, con questo affetto paterno. Uno dei testi classici è questo di Osea, capitolo 11. Quando Israele era un ragazzo, io l'ho amato. Gli ho insegnato a camminare, tenendolo per mano. L'ho attirato a me con affetto e amore. Ero per lui come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. È strano nella Bibbia trovare un'immagine di un padre così affettuoso. Perché in genere, nella società ebraica, era la madre che si occupava del bambino, soprattutto quando era piccolo. Il padre si occupava dell'educazione, ma dopo un certo numero di anni in poi. Quindi il bambino doveva essere già svezzato e poi già anche un po' cresciuto per iniziare a seguire gli insegnamenti del padre. Altrimenti era veramente affidato alla madre. Allora qui si vede in controluce invece un padre che sta vicino a un bambino abbastanza piccolo, se lo solleva ancora alla sua guancia, vuol dire che lo prende in braccio, chinare per dargli da mangiare. Quindi non solo un padre, ma un padre affettuoso. E ancora, sempre in Osea, lo stesso capitolo, al versetto 8, quindi capitolo 11, versetto 8, si ritrova questo padre, perché là si sta descrivendo questo padre, con queste caratteristiche, vi dicevo, poi femminili. Come potrei abbandonarti, Israele? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Dio che prova questo sentimento profondo, questo fremito, e questa è la misericordia, come caratteristica di Dio. Ecco, un altro, sempre sto parlando delle caratteristiche della misericordia, è un atteggiamento coinvolgente, però diversificato a più livelli, e ancora che si deve mostrare concretamente, deve essere visibile. Quindi, vi ricordate qual era la definizione di misericordia? Che univa le parole cuore e miseria. Prendersi a cuore la miseria. Allora, per poter vivere la misericordia, quindi per poter capire che è un atteggiamento coinvolgente, bisogna dire che la misericordia è un atteggiamento che vede la condizione di debolezza. E quindi si parte dagli occhi. Se non vediamo le situazioni, tutto ci rimane indifferente. E il Papa dice, c'è una cultura dell'indifferenza. Questa è stata la prima cosa che ha detto nel viaggio, quando ha fatto il suo primo viaggio a Lampedusa, vi ricordate? La cultura dell'indifferenza. Questo è una grande minaccia per la misericordia. E riguarda la vista, il guardare. Quindi, la misericordia è un atteggiamento che innanzitutto vede la condizione di debolezza, la miseria. Poi, se ne prende cura, perché? Perché se la prende a cuore. Cioè partecipa cordialmente, ritorna la parola cordis, no? Cordialmente a quella situazione, rimane coinvolto. E ancora, proprio per questo, interviene, agisce in una maniera operativa. Ora, la misericordia, quindi, deve riguardare, è per questo che dico è coinvolgente, deve riguardare gli occhi, il cuore, le mani, quindi tutto noi stessi. Questa è qualcosa che ha detto anche il Papa nel documento. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati dalla dignità, e sentiamoci, qui l'ho aggiunto io, nel cuore, provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza, dell'amicizia e della fraternità. Quindi deve coinvolgere tutta la persona, secondo questi tre simboli. E questi tre elementi del corpo simboleggiano che cosa? Gli occhi simboleggiano l'attenzione di chi si accorge. Il cuore simboleggia la solidarietà cordiale di chi compatisce, sente con, patisce con. E le mani rappresentano, simboleggiano l'impegno attivo, di chi fa qualcosa per aiutare, per risollevare da quella situazione. Ora, questo per far capire che è un atteggiamento che coinvolge tutto noi stessi, però è diversificato a più livelli. Allora bisogna percorrere tutto intero questo cammino della misericordia. Sempre partendo da questi tre simboli, perché io posso avere gli occhi, e quindi questa attenzione, e si accorge di chi ha bisogno. Però c'è il rischio che io posso rimanere indifferente. Per cui quante indagini statistiche si fanno? Anche sulla povertà. E sapete qual è una condizione per essere un buon intervistatore? Che non ti devi far coinvolgere, perché altrimenti i dati vengono falsati. Devi essere un osservatore cosiddetto neutrale. Allora, noi possiamo veramente accorgerci e leggere tanti dati sulla povertà, su tante miserie, ma si rimane indifferenti. Ho raccolto solo tanti dati. Allora bisogna passare all'altro livello, al cuore. Cioè non solo accorgersi di chi ha bisogno, ma prendersi a cuore quella situazione. È già il livello superiore. Però anche qui c'è un rischio. Che ti emozioni tantissimo, ma è sul momento. Piangi, magari, poi torni a casa e ti riprendi. Allora bisogna passare al terzo livello, dove si coinvolgono le mani, quindi la dimensione operativa. Ti metti a fare qualcosa che aiuti. Ed è così che la misericordia è visibile. Ed è così che la misericordia è completa. nel suo svolgersi. E tenete conto che non si può partire dall'ultimo, per cui non può essere attivismo, ma è di chi è attento, si coinvolge nel cuore e allora opera. Perché se i tre elementi sono disgiunti, non si ha misericordia, si ha qualcos'altro. Sempre. All'inizio, se solo il primo, indagini statistiche, osservazioni. Secondo, sentimento. Il terzo, attivismo. Quindi, la misericordia è un atteggiamento coinvolgente, ma da vivere a più livelli, facendo un percorso inglobando tutti e tre insieme. E anche su questo il Papa fa un'osservazione. La misericordia di Dio non è un'idea astratta, ma è una realtà concreta, cioè deve arrivare a essere operativa. E anche parlando dell'amore, la seconda citazione che vi riporto, vi ho detto è un sinonimo, per sua stessa natura è vita concreta, intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell'agire quotidiano. Quindi, se uno vuole capire che cos'è la misericordia, deve vedere nei fatti, come diciamo noi, nei gesti. Tra l'altro, è anche poi una verifica della nostra fede, secondo anche la famosa polemica che fa San Giacomo. Tu dici di avere la fede, ma fammi vedere anche le opere. È da qui che poi deriva la tradizione delle opere della misericordia, perché nell'agire concreto, tradurlo proprio nelle opere. Infatti la misericordia deve vedersi ed è da farsi nei gesti e negli atteggiamenti, quindi la misericordia non solo si vede, si fa, questo è un verbo che va messo insieme con la parola misericordia. Ancora, un'altra caratteristica, sono rimaste le ultime due. La misericordia, come caratteristica, è pienezza della fede nella nostra vocazione cristiana. Questo sempre riportando e facendo riferimento al fatto che ho detto che è l'elemento essenziale della nostra fede. Non macchinare. Cosa intendo? Beh, innanzitutto vediamo cosa significa vocazione. Vi do una definizione fatta in una composizione di frase. Allora, innanzitutto che cos'è? È scoprire l'amore che Dio ha per noi. Quando tu inizi a sentirti figlio, inizi ad capire che cos'è la vocazione. Quindi non è semplicemente sono nato, o semplicemente mi accorgo di esistere. Qui sei ancora una creatura. Ma stiamo parlando di accorgerti della vocazione, cioè che il tuo essere in vita è fonte di una chiamata, entri in relazione con qualcuno che sta parlando, vocando a te, parlando. Allora questo è scoprire l'amore di Dio, sentirsi figli. Questa è la prima parte. Però poi è vivere in verità questo amore, nello spazio dei nostri giorni. Quindi è vivere da figli a questo punto, non solo scoprirsi, viverlo giorno per giorno. Questo amore. Ma non basta. La vocazione è completa quando poi diventiamo annunciatori agli altri di questo amore verso tutte le persone che incontriamo sulla nostra strada, perché possono anche loro essere introdotti a questa paternità. Come dice il Papa, poi presentandoglielo con gioia, perché questa è la cosa più bella che ci possa capitare, cioè di avere Dio come padre, padre che ci ama. Allora, riscoprire questo. Questa è la vocazione cristiana. Quindi, questo amore, questo vuol dire vivere la misericordia. Vi ho detto, l'amore è un sinonimo, Cioè, la mia vocazione è scoprire questo amore, questa attenzione del Padre. Io vivo questo. La Chiesa, quindi tutta la riunione dei fedeli, e anche l'istituzione, è chiamata ad aiutare ognuno a compiere questo itinerario della scoperta del volto di Dio e di assimilazione al suo sentire. E qui rientra una sfumatura un po' particolare, che noi riceviamo soprattutto dalla Chiesa d'Oriente, dove la vita cristiana, quindi il vivere da cristiano, come si compie? Quando tu piano piano entri in Dio. Quindi per noi è l'immagine del paradiso, per loro è l'immagine della deificazione. Cioè praticamente tu, piano piano con la tua vita, tu assorbi tutta quella che è l'esperienza di Dio, i suoi sentimenti, il suo modo di fare. Allora, la nostra deificazione. Allora, che cos'è la pienezza della fede? E quindi sto parlando un attimo del traguardo, e fare proprio il sentire di Dio. Quindi, noi riusciamo, noi abbiamo detto Dio è amore, io vivo la mia vita e cerco sempre più di conformarla a questo. Questa è la pienezza della fede. La raggiungeremo sicuramente quando incontreremo il Signore. Qui avremo sempre delle difficoltà, però faremo continuamente questo cammino di purificazione. Ora, questa pienezza nella Bibbia viene espressa attraverso una serie di citazioni. Io ho scelto quelle molto simili tra di loro, che ci aiutano a fare questo cammino, dove pian piano questo volto di Dio si rivela. Allora, la prima citazione, tratta dal Levitico. Siate santi come io, il Signore vostro Dio, sono santo. E noi abbiamo questo obiettivo, no? Di voler essere santi come Lui. Poi nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 48, si dice siate perfetti. E qui da notare, perfetti non nel senso di non avere imperfezioni, ma di avere un senso di compiutezza. E per paragonare è il senso di sazietà. Capito? Quando lo mangio si sente tranquillo. Ecco, siate compiuti come è perfetto il Padre vostro celeste. Nel Vangelo di Luca, la stessa frase però è declinata in un'altra maniera. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Ora, notate che c'è questo parallelismo, cioè le frasi sono sempre uguali, cambia semplicemente sempre la connotazione. Quindi santi, perfetti, misericordiosi. C'è una coincidenza. Allora, la pienezza noi la esprimiamo con la parola santità o la parola perfezione. Qui si aggiunge la parola misericordia. Allora la misericordia è la pienezza della nostra fede, perché così entriamo, veramente assimiliamo il sentimento fondamentale di Dio. Perché abbiamo detto che la caratteristica propria, l'essenza, è la misericordia. E un altro tratto di questa frase da notare è il come. Quindi il nostro riferimento è sempre rivolto verso il Padre. Per poter vivere noi abbiamo bisogno di avere questo riferimento, perché Lui è santo, Lui è compiuto, Lui è misericordioso. La santità o compiutezza della vita cristiana è vista nell'essere misericordioso. Perché misericordia è il cuore, la prima affermazione che vi ho dato, è il cuore dell'agire di Dio. La misericordia non è solo l'agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per prima è stata usata. Abbiamo scoperto questo amore, lo abbiamo vissuto, allora siamo chiamati a vivere questo. L'ultima caratteristica, se mi permettete, sforo di 5 minuti. Allora, la misericordia ci aiuta a metterci in un atteggiamento diverso nei confronti del mondo. E sto parlando di noi come Chiesa, quindi non solo come singoli, ma come persone di Chiesa. E così si comprende anche un certo linguaggio, un certo modo di fare del Papa stesso, nei documenti. Allora, per poterlo fare, per poter capire questo che la Chiesa ci mette in un atteggiamento diverso, devo fare un piccolissimo excursus su come la Chiesa e l'umanità, il mondo lo chiamiamo, si sono confrontati. Allora, la Chiesa è nata piccola, per molto tempo è stata anche oppressa o repressa, poi piano piano è venuta alla luce, è diventata un'entità. Ops, devo mettere subito, non ho fatto nessuna segnalazione. Scusate, si è interrotta la... Adesso che servivano le immagini, perché vi devo aiutare con delle... Un attimo.
Allora, per poter capire come è cambiato questo atteggiamento della Chiesa, nei secoli, vediamo un attimo, ve lo faccio schematicamente. Allora, all'inizio vi dicevo, la Chiesa è stata anche repressa, poi piano piano ha avuto la sua visibilità, e il primo... diciamo schema, è quello dove la Chiesa ha cercato sempre una, o una separazione o una contrapposizione con il mondo. Quindi ci si ritirava nei monasteri, questo come conseguenza dopo le repressioni, oppure si è cercato di guerreggiare, fino a che si è passati a un'altra fase dove si è cercato invece una sovrapposizione, dove per esempio gli uomini di chiesa hanno ricevuto anche il potere civile, e allora ci sono stati anche i vescovi, i principi, no? Dove si cercava di tradurre quell'idea del regno di Dio in una maniera quasi realistica in quel senso, eh? Quindi questa sovrapposizione doveva coincidere tutta la chiesa con la società, e questo anche con una imposizione. Questa è stata per molto tempo, anche poi è stata riconosciuta un'aberrazione. Adesso invece qual è? È una integrazione nella dispersione. Cioè la Chiesa è innanzitutto molto ridimensionata, per cui sì, poi numericamente siamo ancora un paese cattolico e tutto quanto, poi andiamo a vedere sull'effettiva partecipazione, poco. E allora, come Chiesa come ci sentiamo? Ci sentiamo piccoli, però si dice all'interno del mondo, quindi non più la separazione, fino a essere dispersi come tante piccole particelle. E allora viene fuori questa idea, come lievito nella pasta, che si deve disfare, deve scomparire, ma fa effetto nella pasta il lievito. Allora, da qui si capisce... Vengono citati dei documenti in questa bolla dove si fa riferimento, innanzitutto vedete la data, 1965, si ripetono le parole di Paolo VI alla chiusura del concilio, e qui vi accenno solo alcune frasi: affetto e ammirazione riversata dal concilio sul mondo umano moderno. Dice: riprovati gli errori, sì, perché ciò esige la carità, non meno la carità, non meno che la verità, ma per le persone solo richiamo, rispetto e amore. Messaggi di fiducia sono partiti dal concilio verso il mondo contemporaneo. I suoi valori del mondo sono stati non solo rispettati, ma onorati, gli sforzi sostenuti, le aspirazioni purificate, benedette. Qual è? Dice, tutto questo e va in un'unica direzione, questo è importante, servire l'uomo. La Chiesa è al servizio dell'uomo. E questo però nella logica non di contrapposizione e neanche di sovrapposizione, ma di essere al servizio, di essere all'interno ma come parte minima.
in ogni condizione e in ogni necessità. Poi il documento stesso cita un'enciclica, Dives in Misericordia, di Giovanni Paolo II, 1980. E dove Giovanni Paolo II dice qual è c'è un'urgenza, bisogna annunciare la misericordia in questo nostro mondo. Perché? Questa urgenza è dettata dall'amore verso l'uomo, verso tutto ciò che è umano. Quindi c'è uno sbilanciamento verso l'umanità. E infatti il Papa, quindi siamo nel 2015, vedete, 1965, 1980, 2015, dice, è giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell'annuncio gioioso del perdono, sinonimo di misericordia. È il tempo del ritorno all'essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Quindi la misericordia ci fa vedere l'umanità sotto un altro punto di vista. Bisogna mettersi a servizio. In questo giubileo, dice ancora il Papa, ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare le ferite, a lenirle con l'olio della consolazione, a fasciarle con la misericordia, a curarle con la solidarietà e l'attenzione dovuta. Allora, questo servizio per l'umanità ci fa mettere in quest'ottica di benevolenza dell'umanità, ma nello stesso tempo di servizio, ecco, è declinato secondo le azioni. Da qui scaturisce poi quella che è tutta la tradizione delle opere di misericordia, di cui parleremo la prossima volta. Grazie.